benvenuti al primo episodio di Fantacalcio sui denti, il nuovo podcast che parla di fantacalcio, calcio e tutte le cose che non piacciono ai nerd, ma che, di cui noi ci masturbiamo.
Incredibile che non piace il fantacalcio ai nerd, perché quanto di più nerd sia il fantacalcio non saprei, però secondo me è la classica idiosincrasia, che il calcio è un gioco per buzzurri, per ultra, per fascisti, invece giocare a COD è molto più comunista, liberale, sinistro.
È molto più dem, è new dem.
O Fortnite è molto più ricreativo, sì, è un po' più ricreativo. Vabbè, comunque.
Ragazzi, questo è l'episodio zero, oggi è il 10 febbraio e ci avviciniamo a una grande giornata, la 25esima giornata del campionato di Serie A, Team.
Un campionato che ha avuto un grande scossone dalla vittoria del derby del Milan. Si riaprono i giochi.
Questa giornata il Milan ha sconfitto l'Inter. E così ha riaperto praticamente il campionato. Cioè, il Napoli.
Secondo me è il campionato dell'Inter. Però diciamo che la lotta dal secondo al quarto posto si fa interessante. Perché va bene,
ne parleremo più avanti, perché appunto la classifica ce la teniamo un pochino dopo, quando poi andiamo a fare la schedina. Questo sarà un grande segmento. Vabbè, intanto ci presentiamo rapidamente. Sono Daigoro, ci conoscerete entrambi, sia io che il Conigliastro ci conoscerete per NG Plus.
Vi ricorderete di noi?
Forse ci avete già visto con il suo NG Plus, oppure con Conigliastro, con Carcassa e poi un sacco di side projects vari. La nostra passione per il fantacalcio ci porta a proporre questo nuovo format. E quindi partiamo proprio parlando del fantacalcio. Salvo, tu hai detto che partecipi a due leghe.
Io partecipo a due leghe, una storica fatta sul telefonino a distanza, così tanto per passare tempo, ed è quella a cui non dedico molto, molto sangue, perché sai, buste chiuse, a distanza, pochi soldi, insomma, lo si fa perché è la prima lega a cui ho partecipato e mi hanno introdotto in questo mondo. E poi c'è quella che ho organizzato io qui al lavoro, dove lavoro, che poi neanche a farlo apposta, lavoro in centro scommesse, ed è quello a cui io dedico buona parte della mia passione, perché oltre ad essere gestore sono anche uno di quelli che concorrenziale, competitivo, e se la prende lievemente di fronte a spot, perdite e le classiche assurde sfighe che il fantacalcio ci ha abituato.
Vabbè, è chiaro. Poi quella maledetta giornata del lunedì, quel posticipo che va a rompere tutti gli equilibri della partita, che tu ti eri già fatto il conto, che arrivavi a 66 e mezzo, lui non ci arrivava, ma poi fa gol Bremer e ti sconvolge.
Esatto. Oppure Verde dello Spezia, ma la cosa terribile è appunto fare una formazione decente in un campionato ormai spezzatino che inizia il venerdì, quando non inizia il giovedì, una partita il venerdì, tre il sabato, tre la domenica, insomma, fare una formazione decente diventa veramente un'impresa, e quindi la fortuna volge sempre.
Assolutamente, soprattutto anche con i posticipi che ci sono stati per il Covid, che non ci aspettavamo quest'anno, sono avvenuti prima della sosta e prima del mercato, quindi le formazioni fatte a volte includono dei giocatori che addirittura non giocano neanche più in Serie A, quindi ti trovi, se le tieni aperte e non dai il 6 politico, ti ritroverai poi magari a giocare in 10 o in 9, perché appunto magari questi giocatori avrebbero dovuto giocare quella partita è stata rimandata, e ti ritrovi poi appunto a non avere quel giocatore lì, e magari non avevi nessuno in panchina che aveva giocato. Quindi è un bel casino, soprattutto
poi,
con
il mantra. Il mantra è la cosa peggiore, perché allora io specifico, in uno faccio classic, appunto in quello me ne frega niente, ma questo qua da 3 anni io ho spinto, nonostante i malumori iniziali, per il mantra. E il mantra è la versione definitiva del fantacalcio, cioè una volta che provi il mantra non
Sì,
puoi
assolutamente.
giocare a qualsiasi versione del fantacalcio, è veramente un tornare all'età della pietra. E col mantra è veramente un fantacalcio sui denti quando ti si rompe qualcuno. Boh, giusto così per anticipare un po' i temi, e questo è stato Una chiusura d'asta a chi ha avuto più sfiga, perché con la chiusura dell'asta e quindi con la chiusura del mercato e quindi con la chiusura delle varie aste di riparazione, molti si sono ritrovati con tanti top player spaccati e senza neanche la possibilità di sostituirli.
Top player spaccati, qualche arrivo che è nell'aria di svincolati, quindi c'è ancora da parlare di mercato. E io, niente, io partecipo a un singolo fantacalcio, che è il fantacalcio del mio piccolo paese, a Camogli, con degli altri ragazzi, siamo tutti tra i 20 e i 35, che sono il più vecchio. E niente, comunque è un fantacalcio mantra, la Lega è preesistente al mio ingresso. Io ho iniziato 3 anni fa, anch'io. L'ultimo anno ero riuscito a fare un ottimo secondo posto sia in campionato sia in coppa, dopo un primo anno di assestamento, perché appunto non avevo mai giocato col Mantra ed è un po' come una sorta di Master League, nel senso che col Mantra devi veramente mettere i giocatori nel loro ruolo. Ma passiamo a quelli che sono i nostri campionati. Come sei messo adesso in classifica? Come ti trovi?
Allora, io dopo tante delusioni in questi anni, fra il passaggio dal classico al mantra e le varie sfighe, e soprattutto che parleremo nell'arco delle puntate, non ce le bruciamo tutte oggi, anche i vari approcci al fantacalcio, che è interessante anche l'approccio. Quest'anno sono primo, e quindi sono primo perché finalmente, perché va capito il mantra, va capito il fantacalcio, va capito anche le persone con cui partecipi. Vanno
Certo.
capite. Quest'anno sono primo con merito, che ovviamente fra vari sfottò e ora c'è il gufaggio pesante, non per nulla, non ho seguito ieri la Coppa Italia, stamattina mi sveglio e sul gruppo, ah, ciao Bastoni, ciao Immobile, io dico che sono fondamentalmente i miei perni della squadra, vabbè, sembra nulla di grave, ma essendo primo, ogni punto guadagnato è oro, sono primo a 5 punti di
Per
distacco dalla
mantenere
seconda.
la distanza.
Sono prima a 5 punti di distacco dalla seconda. Secondo che, nonostante una squadra imbarazzante, ovvero con un attacco formato da Ciccio Caputo e Lautaro Martinez, continua ad essere secondo e a tallonarmi, e la cosa diventa fastidiosa. Quindi affrontare un turno, questo che si avvicina, senza Immobile e senza Bastoni, diventa abbastanza pesante, pesante, pesante. Ma
A
ripeto,
proposito di imprevedibilità e di Immobile, nel nostro campionato c'è l'ultimo in classifica che tende a giocare sempre in 9 perché non ha ancora ben capito, il primo anno di fantacalcio non ha ancora ben capito
è
come
difficile.
mettono anche le panchine, i giocatori. E appunto è Saverio, che ha la sua squadra che si chiama Longobarda. Nella sua squadra appunto ha come punta di diamante Immobile ed è assolutamente imprevedibile perché cosa succede? Che tu pensi... Dai, questi 3 punti li porto a casa, no? Però poi vai a sapere se Immobile decide di fare un paio di gol, qualcheduno altro gli porta bonus, è buono che va a sopperire alla mancanza dei giocatori in campo e rischia di farti delle sorprese. Infatti, ho rischiato. Sono riuscito, vabbè, a portarla a casa con un 66 e mezzo, e grazie tante. Però bisogna sempre stare attenti. È vero che bisogna. Che chi hai davanti, soprattutto giocando con gli scontri diretti, è veramente un terno all'otto, perché al di là di tutto tu puoi fare una gran giornata, ma se l'altro fa qualche punto più di te e va oltre il tire, diciamo, del gol, la vai a perdere.
Esatto, ed è quello che, per questo dico, mi sento primo con merito, perché ogni domenica becco sempre quello che fa l'exploit, come questa giornata in cui ho preso gol da Zaccaria, sottolineo, Zaccaria, e Palomino che era mio fino a venerdì mattina, ho detto vabbè, uno scambio lo voglio fare, e ho dato Palomino che ha fatto un gol contro di me, quindi questo è il fantacalcio, signori. Fantacalcio è al 60% pianificazione, 20% intuito, 10% culo rotto, fondamentalmente.
Voglia, voglia. E ci metterei anche un 10% di bestemmie perché quelle non mancano mai.
Quello secondo me sono il 90, è la condizio sine qua non per partecipare al fantacalcio. Se non sei pronto a bestemmiare, a vedere cose che neanche nei film di fantascienza. Io ho perso un campionato e sono arrivato secondo, pur avendo Ronaldo, perché Ronaldo sbaglia un rigore in tutto l'anno e lo sbaglia proprio quella domenica contro il Chievo. Ho tutti gli episodi qui come se mi fossero successi lo stesso giorno, quindi è incredibile.
L'ha sbagliato e lui aveva il portiere, il tuo avversario.
Sì. Io direi che questa essendo una puntata zero, poi ogni puntata potremmo prendere un argomento tipo introduzione al fantacalcio e poi spiegare un po' le regole, magari oggi essendo una puntata itinerante.
Allora, dai, facciamo le formazioni rapidamente,
Vai.
così per la giornata verso cui ci avviciniamo. Allora, la prossima giornata, guardavo un attimino il calendario, la partita Regina e Napoli-Inter. Sarà una partita che secondo me sarà un po' bloccata da Spalletti, che secondo me è una vecchia volpe e secondo me non permetterà, romperà parecchio il gioco dell'Inter. Quindi non lo so, io ho Perisic e Calhanoglu, quindi penso che li schiererò perché alla fine sono giocatori fondamentali, Calhanoglu rigorista dopo Martinez, comunque a pari con Martinez, mentre appunto Perisic in questo periodo è una sentenza. Però voglio dire, bisogna stare un attimino attenti. Tutt'altra possibilità invece secondo me è la partita del Milan e la partita della Lazio, che hanno due avversarie, il Bologna decisamente abbordabile, la Sampdoria ha avuto un exploit con l'arrivo di Giampaolo, con la vittoria 4-0 col Sassuolo, quindi oddio, è una partita che sulla carta dovrebbe essere molto facile, perché appunto la Sampdoria è una squadra di medio-bassa classifica quest'anno, però può riservare delle sorprese.
La Sampdoria sta giocando fondamentalmente per non retrocedere. L'exploit contro il Sassuolo, secondo me, appunto, è stato un exploit, non credo che facilmente si ripeterà. Cioè, poi
Anche secondo me.
l'infortunio di Gabbiadini è una brutta botta, e onestamente sostituirlo con Giovinco è un po' è un po'
Secondo me.
l'usato neanche tanto sicuro, onestamente.
Anche perché è fuori ritmo completo, voglio dire, ha giocato in America per 4-5 anni e voglio dire, Ibrahimovic è tornato e gioca da fermo. E quindi cioè, ci sta anche, ci giocava anche da fermo, poi sì, atleticamente si è rimesso in forma, però non è un giocatore nel centro del gioco, lo diventa con la sua genialità, il centro del gioco. Invece Giovinco dovrebbe essere un giocatore di accompagnamento, quindi un rientro così nel campionato di Serie A, secondo me non sarà semplice.
Sì, ma non solo, secondo me è stato preso numericamente anche per il nome, ma non sottovaluterei infatti il tempestivo a questo punto arrivo di Subriaca, dal nome che mi aveva molto allettato. Peccato che ha un ruolo onestamente per me inutile nella mia formazione mantra, quindi non l'ho preso. Ma è molto interessante perché con la distruzione di Gabbiadini, secondo me Supriaga può diventare il titolare fisso, a scapito anche di un Giovinco che garanzie non ne dà, zero, al
Chiaro,
di là del
chiaro, chiaro.
nome.
Oppure può alzare Candreva, che è un'ira di Dio, che anche quest'anno si sta confermando un giocatore che quando mantiene comunque una forma fisica buona può fare veramente tanto, ha una grande tecnica. È
Per
un
dire,
giocatore che.
nella mia lega chi aveva Candreva non l'ha schierato per mettere Pedro e gli ho detto: gioia mia, è vero che col senno di poi siamo tutti bravi, ma Firenze-Lazio, Sampdoria-Sassuolo, forse mi aspetto qualche bonus in più in Sampdoria-Sassuolo. Poi è vero
Ha
che.
voglia, voglia. Sassuolo quest'anno è veramente sulle montagne russe. Proseguendo con vabbè, il calendario, altra parte di cartello che va a chiudere la domenica sera, c'è Atalanta-Juventus. L'Atalanta è in crisi perché appunto Zapata è rotto, Ilicic pare che sia di nuovo depresso e quindi abbia dei problemi. È una squadra che è in flessione. Strano perché appunto di solito Gasperini da gennaio innestava il turbo. Quindi è un'annata un po' atipica per quanto riguarda l'Atalanta.
Devo dire che l'Atalanta è stata superficiale nel mercato di riparazione. Ha venduto, non ha pensato ad acquistare perché solo Boga è troppo poco. È una partita strana perché la Juve non dà affidabilità, al di là dell'entusiasmo Vlahovic. L'Atalanta, dopo 5 tonfi clamorosi, perché 4 pareggi 0-0 e una sconfitta contro il Cagliari, però. I dati alla mano fanno partire la Juventus favorita, non tanto perché si chiama Juventus, ma perché ha ritrovato un po' di entusiasmo più che gioco. Atalanta
Poi
sembra veramente alla deriva.
Allegri è un'altra vecchia volpe, nel senso che, voglio
Malva.
dire, una volta che trova dei buoni spunti che funzionano, non se ne stacca, ma proprio ma neanche con le unghie.
Quindi tutti i pro e i contro che ci sono. Poi si gioca al quarto posto la Juve, anche se tutti si sono saltati dicendo che possono giocarsi ancora lo scudetto.
Ma secondo me è tutto ancora aperto. Poi sì, facendo un attimino delle considerazioni, non so se la Juve ha la profondità di rosa che aveva un tempo per poter fare una corsa continua come hanno fatto gli anni in cui è andata a vincere.
No, in questo momento se a Vlahovic viene un raffreddore, la Juve è punto a capo. Un giocatore appena arrivato è già diventato fondamentale.
Allora, io mi schiero con il 3-4-2-1, perché la mia rosa lo suggerisce.
Hai il mio stesso... Hai la mia stessa...
Sì, poi faccio un pochino di cambio, a seconda posso andare col 3-4-3, posso andare col 3-4-1-2, a seconda se ho più punte in forma o se ho più attaccanti barra trequartisti in condizione. Insomma, però comunque gioco coi centrali perché non ho preso dei terzini, diciamo, di D e di S da schierare sulle fasce e quindi giocando con gli esterni sono obbligato a giocare con la difesa 3. Perciò nastro di riparazione ho preso un sacco di difensori centrali che dovrebbero giocare in modo da non trovarmi corto anche se ci fossero dei casi di Covid o infortuni. In porta non ho una grandissima scelta, nel senso che ho Cragno e Skorupski, due portieri che comunque non hanno delle medie particolarmente alte al netto dei bonus dei malus. La media voto è abbastanza buona, nel senso che Cragno ha 6,24, mentre Skorupski anche a 6,24. Quindi non sono male come prestazioni, però poi sono squadre che tendono a subire dei gol, quindi scendono a 4,5 circa come media. Questa partita io ho pensato a Cragno perché incontra l'Empoli e che secondo me è in una fase un pochino di annebbiamento, di calo, e quindi la trovo più funzionale di Skorupski che va a incontrare la Lazio, che sarà in cerca di riscatto, soprattutto dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan e in Coppa Italia. E quindi niente, ho scelto Cragno. Mentre per quanto riguarda la difesa 3, ho messo Fazio, che è stato un acquisto di gennaio, un pupillo di Sabatini che si è portato alla Salernitana e secondo me è un giocatore che può portare dei bonus.
Grande acquisto.
Lovato, che è andato al Cagliari, ha fatto un'ottima prestazione la partita scorsa e mi sembrava una buona scelta di confermarlo, anche alla luce della partita contro l'Empoli, appunto. E il terzo difensore centrale è Criscito, che è rigorista al Genoa, quindi al di là delle prestazioni sia della squadra sia del singolo, è sempre una buona scelta, via. Soprattutto come difensore centrale. A centrocampo, diciamo che ho confermato Perisic come esterno da una parte, Perisic in una forma incredibile. Ho visto oggi le notizie parlano di un probabile rinnovo che sembrava scontato che non ci fosse, invece, alla luce anche delle prestazioni, stanno pensando veramente di tenerselo stretto e secondo me fanno molto bene all'Inter.
Più che altro perché hanno preso Gosens, quindi si pensava che fosse superfluo, ma una grande squadra deve valutare anche questo.
Beh sì, ma Perisic secondo me è un giocatore totale che puoi mettere più avanzato, più dietro. Secondo me può anche.
Mi manca solo di fare il portiere e fa.
Allora, proseguendo con il centrocampo, ho comprato all'asta di gennaio al mercato di riparazione Oliveira. Quindi quello è confermato. Come secondo slot di centrocampo ho scelto Bennacer, perché ha un po' riposato in coppa, poi è entrato mi sembra nel secondo tempo, dovrebbe riprovare che sì, trequartista o comunque dovrebbe trovare un pochino di spazio Bennacer, che ha riposato un pochino di più in coppa. Come esterno, dall'altro lato, che c'è la possibilità di mettere anche una W, ho scelto il Shaarawy, che secondo me può avere un pochino più di spazio contro il Sassuolo ha una difesa che soffre. Quindi secondo me è una buona idea dargli un pochino di spazio. Poi sulla tre quarti, confermatissimo, Çalhanoğlu. E come altra seconda punta, sono in ballottaggio, devo ancora decidere, non so tu cosa ne pensi, devo scegliere tra Caprari, che però potrebbe giocare o no, non è certo, e Gonzalez, che gioca contro lo Spezia, dovrebbe essere titolare.
No, ma Caprari, tu... Gonzalez è uno che farà bene il prossimo anno. Quest'anno è un anno d'ambientamento, ha grandi qualità, ma come tutti i sudamericani ci mette un po' ad ambientarsi. Il prossimo anno, secondo me, già ve lo dico, è l'anno di Gonzalez. Quest'anno è l'ambientamento. Poi Italiano è un grande allenatore, non è uno che brucia i giocatori. Ha visto che Firenze è una piazza che non perdona, qualche errore di troppo, quindi Gonzalez lo sta centellinando dopo che era partito a razzo. Però Tudor è un po' vecchia scuola, ama i suoi giocatori, vedi, ha in antipatia Barak, quindi se può non lo schiera. Caprari invece è un suo pupillo, ha dimostrato di meritare la 10 e di non avere nulla da invidiare a Zaccagni, quindi per me Caprari tutta la vita.
Assolutamente, però c'è la questione che ha fatto un piccolo infortunio e quindi non è certo che giocherà titolare, e perciò stavo un attimino valutando se credere comunque in Caprari, nonostante magari giochi mezz'ora, oppure schierare Gonzalez, che dovrebbe essere titolare. E
Lo
invece
stesso,
come.
però è un brutto cliente, sta dimostrando di poter stare in questa Serie A nonostante Thiago Motta.
Assolutamente, ma Thiago Motta alla fine, vabbè, comunque non dilunghiamoci. Come punta, sono praticamente obbligato, nel senso che mettendone due dietro ne ho una e metto Muriel. Ho tutte e due, sia Zapata sia Muriel, in modo che anche nell'alternarli avevo comunque sempre l'attaccante titolare dell'Atalanta. L'Atalanta è in un periodo un po' di flessione, la Juventus è un avversario difficile, ma Muriel ha una classe cristallina, quindi mi sembra comunque giusto crederci, anche alla luce del fatto che l'altra punta è destro, che si gioca contro la Salernitana, ma non è un sicuro titolare, è sembrato in una fase un pochino di difficoltà, e quindi Muriel tutta la vita.
Sì, beh,
Vai,
sei un po'
salvo.
obbligato, ma se fossero questi gli obblighi. Allora, io andrò veloce. Mi ritrovo appunto senza tre pilastri della mia squadra, Immobile, Zaniolo e Bastoni, in cacotiche. Per quanto Zaniolo sia molto altalenante, per me quest'anno è un top, più nelle prestazioni che nei bonus, e comunque anche quando fa gol glielo tolgono ingiustamente, quindi di che cosa stiamo parlando? Quando migliorerà come Barella dei bei tempi, sto cazzo di cartellino giallo, sarà un top player a tutti gli effetti. La mia formazione tipo di solito è: io non ho molta voglia di stare lì a spaccarmi la testa con i portieri, quindi Rui Patricio, che pensavo prendesse meno gol, ma se la Roma non piglia gol, muore. Difesa a 3, questa settimana, boh. Difesa a 3, spero in Demirale che non ha giocato questa settimana, Bonucci e Lovato. Io credo molto in Lovato, l'ho preso già a un credito quest'anno e lo sto continuando a mettere con il Cagliari perché sta dimostrando di poter giocare in questa Serie A. Centrocampo, io gioco con gli esterni, mi ostino a non voler mettere Molina. Nonostante lui a suon di gol ancora continua a dirmi perché mi lasci in panchina, perché quando ti metterò tipo questa domenica prenderai 5 e mezzo. Perisic
È un
è
classico.
anche per me è un punto fermo, ma da quando faccio il fantacalcio? Perisic per me è un punto fermo, anche se no, sta in panchina, io devo avere Perisic nel mio fantacalcio. Tonali, che quando l'ho comprato a prezzo di saldo tutti mi hanno riso in faccia e ora tutti stanno piangendo. E ho
Ovvio.
migliorato il centrocampo perché l'unica mia delusione di quest'anno è Pessina, cui io puntavo parecchio, e quindi ho cercato di rimediare con Surkowski, che mi hanno lasciato a prezzo di saldo. E io dico, come non faccio a vincere il fantacalcio ogni anno, ancora non lo chiedo.
Da noi è stato uno dei primi chiamati come
È
centrocampista
un top.
nella riparazione, diciamo.
Sì, ma Surkowski nel mercato di gennaio pensavo fosse poco sotto Olivera, però niente, va bene. Credo quindi sono costretto, tra virgolette, perché ho visto qualche segno incoraggiante da parte di Brahim Diaz, che è stato il mio pupillo già l'anno scorso quando l'ho preso nell'anonimato più assoluto, e punto su Boga, perché a me piace parecchio. Anche, questi sono tutti nomi che io ho preso a uno quando non li conosceva nessuno, tra l'altro,
Beh,
non
ma
quest'anno,
Boga,
l'anno
voglio
scorso.
dire, Boga praticamente Gasperini sta cambiando il modulo per farlo giocare, quindi cioè, bisogna
Perché
crederci.
Boga, io ho sempre detto, a parte quell'exploit Sassuolo di 2 anni fa, ha grandissime qualità atletiche ma non tecniche. Nelle mani di Gasperini o esce fuori un altro Zapata, e non mi stupirei che lo schierasse prima punta. O esce fuori un
Secondo me è
altro
più un
Zapata
Gosens, però.
di fascia, può essere perché comunque l'ha fatto anche Sassuolo. Ma fatto sta che è una scommessa che comunque a uno ci stava, comunque io l'avevo presa con onesto Sassuolo. Non
Chiaro.
essendoci Immobile, punterò su De Lufeu e Rebic, uno dei due, se non
Oh,
addirittura tutti e
Delufeo.
due. Io non lo so, io sono innamorato di questo giocatore. Croce e delizia. Se in giornata sì, ti fa due gol e un assist, se in giornata no, prende cartellino giallo e 5,5 in pagella.
Secondo me è un giocatore
Fondamentalmente,
molto sopravvalutato, però
tu dici.
assolutamente. Sì.
Vabbè, ma nell'Udinese va benissimo. Ovviamente io spero nella rinascita di Rebic, che è un giocatore che io amo, ma in mancanza del top che è Ciro, che questa settimana mi abbandona, ma speriamo sia solo questa settimana. Poi vabbè, Zaniolo già l'ho detto, i vari Ansaldi, Benasser anch'io. Poi ho preso qualche scommessina, appunto. Henderson, che per me non è una scommessa, ma una volta che hai Zurkowski, Henderson va dritto in panchina. E in difesa, vabbè, la difesa è per me Demiral, Gin City con Bonucci, capitano, grande capitano, lo vado. Le mie scommesse sono appunto Udogi. Allora, per me Di Marco era una certezza, Inzaghi no, perché hai uno forte atleticamente, uno che sa battere le punizioni, perché fallo giocare? Lasciamolo in panchina,
Salvo,
Inzaghi.
smettila di masticare il microfono.
Sì, scusa, è che quando parlo di Inzaghi mi incazzo sempre. La mia sorpresa in attacco è Kuban. L'ho visto giocare e mi è piaciuto parecchio per l'età che ha, per la voglia che ha, e credo che al momento, se trovi quel gollettino lì che gli è mancato in due partite, può fare la differenza.
Guarda,
Listando
da
come ha.
genovese e genoano ti dico che lo stanno ancora tutti aspettando. Kuban, non ci sono delle opinioni abbastanza negative a riguardo, però vediamo e speriamo.
Ma sì, ripeto, sono quegli acquisti fatti a uno da sesto, settimo slot. Non è che ci devi fare un fantacalcio su questo. Dici che però sta settimana c'è Empoli-Genova, ti manca Immobile, che fai? Non lo metti a Kuban? Il Genova ancora non ha segnato in tre partite
Questa
col nuovo
settimana c'è
coach.
Genoa Salernitana.
Ah,
Attenzione.
addirittura. E quindi
Sì.
ancora meglio, vuoi non mettere Kuban con un Genova voglioso di fare ancora un gol, visto che non ha ancora segnato in questo. Con la nuova
Speriamo.
direzione di Blessin, che devo dire a me sta piacendo, tutti si stanno lamentando della mancanza di gol, ma devi vedere le occasioni di gol. E ho visto più occasioni da gol in due partite con Blessin che in tutta la stagione con Ballardini.
Allora,
Quindi.
io penso, e poi mi dilungherò magari in un'altra occasione perché per non andare troppo lunghi, penso che Blessing sia considerato poco funzionale alla salvezza, invece da molti, e secondo me ha torto, nel senso che gioca palla lunga e pedalare, si chiama così lo Skyball, questo nuovo stile di gioco studiato dai tecnici, quelli che vengono dalle assicurazioni, che hanno imparato il calcio col computer e l'hanno chiamato Skyball, e poi lo facevamo anche noi in Italia 30-40 anni fa, era la palla lunga e pedalare famosa.
Cioè, abbiamo vinto due
E
mondiali, sì.
ha voglia, voglia, voglia. Quindi potrebbe essere funzionale perché appunto al di là di come faccia giocare il Genoa, fa giocare male gli altri, perché spezza il gioco e quindi può essere funzionale appunto a racimolare punti a destra e a sinistra come stiamo facendo appunto nelle ultime 2 giornate, riducendo le occasioni avversarie, quindi permettendoci
Però
magari di fare quel gol di rapina.
non mancano le occasioni da gol per il Genova. Se rientra, cioè se entra negli schemi Amiri e Kuban e destro si sveglia, il Genova secondo
Speriamo.
me se la può giocare. Non dico che se lo merita, però se la può giocare. Diciamo che la lotta salvezza è più al cardiopalma della lotta scudetto quest'anno.
Non lo
Partite su
so,
cui
non lo so,
punterei per
vedremo.
i gol, se avete questi giocatori in rosa, per me sono Sassuolo-Roma. Prevedo tanti gol. Atalanta Juventus, al di là delle aspettative, invece prevedo una partita molto tirata dove nessuno delle due vuole
No, sì,
perdere il treno Europa.
chiusa, chiusa.
È un'altra partita che può dire: vabbè, Milan Sampdoria grappoli di gol. Se avete giocatori di
Sì,
entrambe le parti, cioè schieratevi
sì, sì.
senza paura. E vi stupirò. Napoli Inter, io prevedo l'1 del Napoli.
Può essere. E io sul gol, da giocare gol, Genoa Salernitana la vedo gol e Empoli Cagliari la vedo gol. Assolutamente,
Genova
sono due
Salernitana
partite
sì,
che secondo me
Empoli Cagliari non lo so, sono due partite boh, strane, è
difficile
da
da
tripla, è la classica
leggere.
partita da tripla, sì. Può finire anche uno scialbo 0-0 che fa piacere a tutti e due.
Assolutamente sì, però secondo me l'Empoli sul finale di partita il golletto lo fa, il Cagliari comunque vuole cercare di imporsi perché
Ah,
deve risalire.
se lo fa Zurkowski, ha tutto il mio rispetto.
Ok. Allora chiuderei con l'ultima sezione che è la nostra schedina. Praticamente ogni giornata noi diremo la nostra su quelli che saranno i risultati e ne terremo poi, cioè alla luce poi dei risultati reali, terremo una sorta di sfida tra me e Salvo per capire chi se ne capisce di più, alla fine chi ci azzecca di più e chi indovina più risultati. Quindi 1x2 all'antica come il Totocalcio con tutte le sfide appunto di questa giornata. E farei iniziare a te con la prima partita, Lazio-Bologna, come la vedi?
Under 2,5
No, 1x2 all'antica.
1x2 X fis
X. Io
è la
dico
mancanza
1.
di immobile, no, la mancanza di immobile.
Io dico 1, invece secondo me mette Luis Alberto, Pedro, falso 9 contro un Bologna così un po' statico, secondo me la Lazio può fare molto bene.
Vabbè.
Proseguiamo con la partita di cartello che è Napoli-Inter.
1-1. Napoli-Inter per me è uno del Napoli. Storicamente il
Napoli-Inter
Napoli non fa
1,
mai risultato.
secondo me da X invece, perché secondo me si chiuderà molto Spalletti e secondo me la chiudono con una X. Proseguiamo con Torino-Venezia.
Allora, la logica vorrebbe X, ma ti stupisco, 2 del Venezia.
Invece, secondo me, è un 1. È un 1 perché il Torino è veramente in grandissima forma. Quindi io ce lo vedo come un 1. Credo nel Torino e mi piace Juric. Milan-Sampdoria.
Vabbè, saltiamolo, dai. Ah, per
1.
me, grazie Andrea, per me è un 1 secco, cioè proprio regalato, Sampdoria.
Ok, confermo anch'io
È
1.
scandalosamente 1.
Empoli-Cagliari.
1.
Io ci vedo più una X. Secondo me può essere una
Vedo
partita
l'Empoli.
da 0-1 e poi 1-1 dell'Empoli e si chiude così.
Troppi risultati positivi da parte del Cagliari, non se lo merita. Credo che l'Empoli vorrà fare bene dopo qualche partita claudica, che poi ci sta, ma hai perso contro la Roma, l'Inter, cioè, sono le partite agevoli. Quindi il Cagliari è un'occasione troppo ghiotta per non tornare a fare punti in casa.
Allora, quindi tu hai detto, scusami, Empoli-Cagliari 2? 1? 1
1-1.
dell'Empoli. Ok. Proseguiamo. Genoa-Salernitana. Ok,
Per me è X. Due
quindi
squadre che hanno
squadre
paura
bloccate.
anche, che
Ecco.
hanno paura anche a guardarsi in faccia.
Io ci credo e dico 1. Io ci credo e dico 1.
Il tuo è il cuore che fa.
Verona-Udinese. Verona-Udinese, io
1.
dico 2. Tu dici 1, sì. Il Verona è superiore,
No.
sicuramente. Secondo me l'Udinese però può fare.
Ha guadagnato troppo dalla vittoria col Torino, un po' immeritata per due squadre che per 90 minuti si sono guardate in faccia e poi Molina, bastardo lui che era in panchina da parte mia, ha deciso di rovinare l'equilibrio. E
Ok.
poi questa
Sassuolo-Roma.
settimana Molina lo schiero, quindi sappiamo.
Addirittura
Sassuolo-Roma, 1. Ma il
uno.
giocattolo si è rotto. Mourinho, voci di corridoio vogliono un Mourinho che ha umiliato letteralmente la squadra negli spogliatoi. I giocatori della Roma, forse vuoi l'età, sono tutti molto giovani, non sopportano le pressioni. Il Sassuolo storicamente ha sempre fatto male alla Roma. La sconfitta con la Sampdoria è stata troppo, troppo pesante. E poi c'è Ciccio Berardi che non segna da un po'. Uno.
Interessante, io ho messo 2 un po' per mancanza di segni 2 nella mia schedina e un po' perché comunque secondo me la Sassuolo adesso è abbastanza in crisi dopo il 4-0 col Doria, quindi io non li vedo così subito a ripartire e battere la Roma, secondo me farà una partita intelligente. Partita di cartello Atalanta-Juventus.
0-0, giocatevi 10 euro sullo 0-0, sono
X
67 euro
quindi
fatti.
secondo te?
Sì.
Invece, secondo me, la spunta la Juventus, e quindi metto 2.
Ah, io lo spero,
E
guarda, la Juventus 2,
ultima partita, Spezia-Fiorentina.
2 della Fiorentina. Anche lo Spezia viene da molti risultati utili e la Fiorentina
Visti che
onestamente
cala.
sì, ha preso 3 pere dalla Lazio, ma anche un po' immeritatamente. Dai, non è stata una Fiorentina
Sono
così
d'accordo.
brutta e comunque perdere Vlahovic una settimana prima del campionato non è facile. Potevi sostituirlo con Van Basten, ma avresti comunque subito il colpo.
Io ho messo X, secondo me si accontenteranno. Potrebbe esplodere subito la partita, ma se la partita rimanesse bloccata su due squadre a cui un punto schifo non fa. Quindi
Dipende
ho messo
solo
X.
come passa nel tuo tempo. Sì, sono d'accordo con
Esatto.
te, però la Fiorentina credo che poi italiano ex della partita ci tenga a fare bella figura. All'andata li ha umiliati, penso che il ritorno, non dico che li umiliano, ma se la giocheranno.
E niente, è tutto. Chiudiamo qui questo primo episodio, episodio 0. Adesso dobbiamo decidere. Se ci volete contattare, ci trovate per ora tramite Telegram Manage Plus Italia. Adesso vediamo un attimino se creare un nostro canale o comunque dare la possibilità di contattarci tramite via mail. Adesso vediamo, dobbiamo decidere, poi
Soprattutto se
tanto ci
volete
risentiremo.
consigli sul fantacalcio, su chi schierare, non schierare, chiedeteci e vi sarà dato.
Assolutamente, sarebbe molto figo creare una sorta di rubrica del genere sui consigli, sulle opinioni, sulle esperienze, raccontateci se vi va. Ma diamo, aspettiamo appunto, prima ci creiamo un contatto e poi vi aspetteremo per magari fare la schedina insieme a noi oppure appunto chiedere dei consigli su chi schierare.
O
Io
magari
sono
io
stato da Igro.
sono stato con gli astro e magari sarò io a chiedere a voi consigli su chi schierare questa settimana.
Assolutamente sì. Ciao a tutti e alla prossima. Yeah.